Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, c'è anche un indirizzo armadillo@radiopopolare.it, preziosissimo per le vostre segnalazioni, le vostre osservazioni, le vostre critiche, eccetera, eccetera. E io ringrazio tantissimo Emilio che mi aveva mandato in diretta un messaggio che poi in questi giorni è andato perso, perché qui c'è un po' di pasticcio tra Telegram e WhatsApp, ma insomma prima o poi ne verremo a capo. L'avevo perso e invece ha usato quell'indirizzo e me l'ha mandato. E colgo l'occasione per dire che c'è un interessantissimo incontro domani sera alle 21 alla sala consiliare del comune di Sesto Calende in piazza Cesare da Sesto 1, che ha come oggetto gli anfibi, minacce e tutela. E io ringrazio tantissimo Emilio per la segnalazione, ma vi dirò anche che la puntata di domani sarà proprio dedicata a questa specie così importante, così però delicata e in pericolo. A proposito di buone notizie, Tetis ci fa sapere che al Golfo di Guascogna c'è lo stop della pesca per un mese per aiutare a evitare le catture accidentali di delfini, che in quella zona sono veramente molto penalizzati. Sì, Manuel ci fa sapere, è una di quelle storie tristissime che riguardano la caccia, perché siamo messi così rispetto a questa attività che gode nell'uccisione di altri viventi. Peraltro, scusate, una piccola nota personale: per qualche ragione a me misteriosa degli algoritmi di Facebook, sono praticamente subissata di post di cacciatori dove loro, insomma, la parola più ricorrente è la passione. Ecco, la passione loro, non fai conti con la passione dei viventi che fanno morire a fucilate. Vabbè, non tocchiamo questo tasto. Ah no, dicevo che appunto Manuel segnalava una notizia che appunto è comparsa in questi giorni su un ibis eremita che è stato non solo abbattuto da una fucilata, ma il cacciatore in questione ha cercato pure di nascondere la prova, diciamo così. Ma siccome l'ibis eremita è una specie protettissima che fa parte di un delicatissimo lavoro di reintroduzione che vede un passaggio tra l'Austria e la Toscana con anche spettacolari esempi, insomma è un caso in cui gli esseri umani insegnano all'ibis a ritrovare la rotta per le loro migrazioni, insomma una storia incredibile e bellissima. Ecco, e però c'è chi appunto pensa che sparare a qualunque cosa si muova sia una buona pratica. Vabbè, tante altre cose ci sarebbero da dire, ma il nostro tempo è quello che è, quindi meglio usarlo più bene possibile, e io lo faccio perché ho con noi due ospiti che saluto subito e che ringrazio, Manuela Mariani e Ilaria Scartabellati. Buongiorno.
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 Eccoci, così vi sento tutte e due. Manuela Mariani è autrice di un libro che è, come dire, direi una serie, no? Nel senso che abbiamo iniziato a conoscere Chiocciolina che andava a scuola e adesso Chiocciolina va in vacanza. Manuela Mariani è in realtà appunto una naturalista e insomma l'abbiamo conosciuta dal suo primo libro che si chiamava Segreti della natura. Emanuela, insomma, ho detto bene, Chiocciolina è un po' un Virgilio che ci guiderà ancora a lungo, mi sa.
Non lo so, per adesso Chiocciolina è andata a scuola e adesso è andata in vacanza, adesso sto lavorando a degli altri progetti pensati per bambini un pochino più grandi, perché le Chioccioline erano per il periodo prescolare e il primo anno della scuola, ecco, per cui magari adesso fa una piccola vacanza un po' lunga, poi vedremo se riprenderla.
Ok, allora lo hai detto tu, Chiocciolina, insomma, questo libro è un libro per bambini piccini, insomma.
Sì, Chiocciolina va a scuola era pensato per il periodo prescolare, quindi pensato per i 5-6 anni, invece Chiocciolina va in vacanza per i bambini che sanno già scrivere e leggere da soli. Difatti è scritto tutto in stampatello, molto semplice.
Sì.
Ecco.
E invece Ilaria Scartabellati è, come dire, l'altra firma di questo Chiocciolina va in vacanza, perché è chi cura le bellissime illustrazioni che, soprattutto insomma, per i libri per bambini sono veramente fondamentali. Ilaria, Chiocciolina l'hai, come dire, l'hai presa per mano, anche se lei mani non ne ha, e continui a portarla in giro.
Sì, ormai diciamo Manu è il primo paio di mani che scrive, io sono il secondo paio di mani che disegna, che illustra, e Chiocciolina è nata a quattro mani, quindi ci mettiamo anche noi le mani che lei non ha, e sì, ormai è praticamente un personaggio di famiglia, nel senso che è finita a fare un sacco di cose anche in questo libro, e anzi, una scelta è stata proprio quella di metterla, di disegnarla ovunque, in tutte le pagine, anche se venivano rappresentati altri animali, altri soggetti, Chiocciolina, nascosta o no, ci doveva essere. Un po' come un gioco anche per i bambini nel trovarla ogni volta.
Certo. Sì, peraltro Chiocciolina che è disegnata, insomma, con questo sguardo molto particolare, mettiamola così. Poi, insomma, come ti è venuta l'idea di mettergli gli occhi in quel modo?
Allora, in realtà abbastanza spontaneamente, nel senso che abbiamo sempre cercato di rendere gli animali o comunque le illustrazioni nel modo più fedele possibile, quindi disegni per bambini sì, ma sempre disegni abbastanza realistici. E guardando come è fatta una chiocciola, proprio gli occhietti sono posizionati sulla punta delle antenne in alto, quindi li abbiamo lasciati lì. Poi ecco, sono un po' più grandi, un po' più simpatici, espressivi rispetto a quelli di una chiocciola
sì,
normale, perché chiocciolina è speciale.
Certo, effettivamente guardare negli occhi una chiocciolina non è facilissimo, mettiamola così, è difficile coglierne le espressioni, mettiamola in questa maniera, mentre nei tuoi disegni gli occhi sono veramente specchio dell'anima, usando una banalità. Peraltro non ho detto che Ilaria Scartabellati è sì l'illustratrice, ma è anche a sua volta una naturalista, quindi insomma ne sa e ne sa tante. Manuela Mariani, intanto non finirò mai di ringraziarti per averci fatto conoscere quelle meraviglie che sono gli animatori, parlo di Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti, che sono gli animatori dell'Officina del Planetario, che non so se sai, io ho incastrato con ormai una rubrica mensile, quindi grazie mille.
Sì, volentieri.
Perché ce li hai segnalati. Ecco, ma tornando a Chiocciolina va in vacanza, una delle caratteristiche delle storie che Manuela Mariani ha raccontato nei suoi libri è quello, insomma, di una scrittura in rima, un po' da filastrocca. Ci vuoi fare un esempio? Ci leggi un pezzetto, insomma, che dà l'idea di come ai bambini arrivano le informazioni?
Va bene, posso leggere Chiocciolina si presenta, questo del secondo libro.
Sì, mi sembra una...
Chiocciolina a scuola ha studiato e finora tanto imparato. Ora è in vacanza e curiosa com'è, va in giro a vedere quello che c'è. Prima brevi viaggi, nel giardino e tra gli ortaggi. Poi va in fattoria, tra gli animali da cortile, nel pollaio, nel prato e anche nell'ovile. Sull'albero di gelso si ferma a osservare come fa il baco la seta a creare. Infine al bioparco con animali sconosciuti. E un grazie alle piante per i doni ricevuti.
Ecco, questo è un saggio di come è scritto Chiocciolina va in vacanza. Manuela Mariani, ne avevamo già parlato in occasione della presentazione dei tuoi altri libri. Questo sistema, diciamo, a filastrocche ti è particolarmente caro perché?
Ma allora, intanto perché io avevo problemi, quando ero bambina avevo problemi a scrivere, imparare a leggere, a scrivere, perché quello che adesso si chiama dislessia, ai miei tempi, io sono del 1962, per cui non si diceva nulla di tutto ciò, e quindi avevo grossi problemi, ho iniziato a leggere, a scrivere correntemente verso gli 8 anni e invece avevo una buona memoria, ricordavo bene le filastrocche, per cui ho pensato che magari i bambini che hanno gli stessi miei problemi possono trovare un aiuto nel memorizzare delle cose scientifiche, perché poi questi libri sono naturalistici, sono scientifici, per cui parlano anche di anatomia e di ecologia, di etologia, insomma fissare dei concetti nel modo più semplice possibile. Poi ai bambini piace molto la filastrocca, restano un po' incantati, ecco, diciamo così, come una canzoncina che si ricorda meglio.
E difatti è molto piacevole. Senti, però tu dicevi giustamente, indipendentemente dalla appunto dalla filastrocca, e si tratta di testi con delle solide basi scientifiche. In effetti, accanto alle filastrocche ci sono, diciamo, delle postille che danno la spiegazione scientifica di quello che si sta dicendo.
Sì, dovrebbero essere delle note, poi le facciamo un pochino carine, nel senso che le mettiamo fra delle nuvolette colorate, e sono gli approfondimenti. Difatti io quando faccio le presentazioni ai bambini prima leggo tutta la filastrocca e poi spiego, non vado a leggere le note, però in questo modo lo possono fare anche per conto proprio, insomma, di approfondire l'argomento, perché non tutto si può mettere in rima e non è neanche giusto farlo, insomma.
Certo. E quindi, insomma, si scoprono un sacco di cose. Ad esempio, se faccio un esempio, lascio per il momento l'orto, che pure è così bello e così importante, e vorrei andare per un attimo a Chiocciolina con le cugine africane e l'ippopotamo, perché c'è qualcosa, ad esempio, relativo all'ippopotamo che non è che tutti sanno. Ci vuoi dire qualcosa magari... Se vuoi ce lo leggi anche, ma non vorrei, non so se ce l'hai sotto mano.
Sì, ce l'ho sotto mano.
E allora guarda, raccontaci l'ippopotamo, giusto per far capire.
Chiocciolina, le cugine africane, l'ippopotamo. Chiocciolina, tante cugine, alcune di lago, molte marine. Ne incontra una, caso strano, arrivata in aeroplano, con il pesce per il mercato, quello fresco appena pescato. «Come si vive nel tuo paese?» le chiede Lina in tono cortese. Molto bene, nelle nostre acque ci sono alghe per tutte quante. Tutto grazie all'ippopotamo, grande animale che tanto amo. In acqua cerca riparo dal grande caldo africano e mentre lì si protegge dal sole fa tanta cacca tutte le ore. Come sempre con naturalezza tutto si trasforma con grande destrezza e quello che sembra soltanto escremento diventa invece nutrimento. Con le piante fa da concime, una sorta di mangime. Allora, questa filastrocca nasce da un diorama che abbiamo al Museo di Storia Naturale di Milano, che invito tutti ad andare a visitare, sì, se non lo conoscete bene, ecco, dove c'è un ippopotamo che è semisdraiato nel fango e accanto c'è una didascalia che spiega l'importanza di questo animale per tutto l'ecosistema di quella zona, il diorama è ambientato in Uganda. Allora, l'ippopotamo che pascola durante la notte quando esce dall'acqua, quando ritorna in acqua ovviamente fa una quantità industriale di glutamine perché sì, mangia tanto e grosso. E questo dà origine a tutto un ciclo di vita, quindi le acque sono ben nutrite, diciamo così, sono ben fertilizzate. Quindi ci sono le alghe, dalle alghe vengono mangiate per esempio da delle piccole chiocciole che poi danno da mangiare a tantissimi uccelli. E, insomma, è un modo per spiegare che in natura non esistono i rifiuti, non esistono, non avanza nulla, viene tutto utilizzato.
Certo. E peraltro, insomma, sappiamo che la questione della cacca ai bambini piace moltissimo in generale, no?
Quindi... in genere sì, quando gli stai spiegando qualcosa e si stancano, devi parlare della cacca, sì, se sono proprio più grandicelli del sesso.
Senti, peraltro, Ilaria Scartabellati, lì ti sei scatenata,
Ah sì, 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 abbiamo detto sempre disegni molto realistici e quindi facciamo sventolare la coda all'ippopotamo per spargere meglio la cacca nell'acqua, sì. Quindi è divertente, i bambini si divertono, io mi sono divertita a disegnarlo, poi gli ippopotami sono simpaticissimi da disegnare, hanno questo faccione con gli occhi grandi, quindi sì, mi sono scatenata.
Dunque c'è un, come dire, appendice a questo libro, come c'era già in altre occasioni, ed è praticamente un QR code, insomma, in fondo, che permette di arrivare a che cosa, Ilaria, che cosa si vede?
Allora, il QR code al termine del libro ci rimanda a un sito, una piattaforma aperta, libera, da cui si può accedere appunto col QR code, da cui si possono scaricare tutti i contenuti extra dei nostri libri. Nello specifico, per Chiocciolina va in vacanza, abbiamo caricato una serie di disegni lasciati in bianco, così i bambini potendoli scaricare o a casa con i genitori oppure con anche le maestre a scuola, che di solito apprezzano sempre tutte le attività, diciamo, pratiche, possono scaricare i disegni e colorarli, quindi anche qui divertirsi, mettersi in gioco e mettere in pratica quello che hanno o quello che hanno imparato, quindi mettere i colori al posto giusto o sbizzarrirsi con i colori che preferiscono loro, però intanto mentalmente ripercorrere i concetti, ripassarli e colorarli.
Certo, senti, io amo particolarmente gli insetti, che sono così molto poco apprezzati in generale da noi umani, eppure sappiamo quanto siano fondamentali e peraltro straordinari, di una bellezza, di una complessità veramente meravigliosa. Quindi ha molto molto apprezzato naturalmente che il libro, andando nell'orto, si incontri con la coccinella, che è un insetto peraltro particolarmente carino, bellino, insomma, no? Che quindi riscuote grandi successi rispetto ad altri insetti meno meno fortunate dal punto di vista estetico, mettiamola così, per l'occhio umano naturalmente.
In realtà la coccinella è stata una dei più difficili da disegnare, perché nell'essere realistico, cioè la coccinella spesso ha una faccia che se la si guarda è terribile, cioè, nel senso, sembra cattiva a guardarla al microscopio, a guardarla da vicino, però dal suo ha che è rossa, coi puntini, vola, quindi quello ha compensato.
E certo. Senti, però, Manuela, naturalmente parlando degli insetti, partendo dall'orto e dalla coccinella, tra le note, quelle che diciamo così sono messe nella nuvoletta, come la chiamavi tu, c'è ad esempio una questione fondamentale, importante, che è quella legata a, appunto, ai veleni utilizzati in agricoltura. Come l'hai risolta questa nota, diciamo così?
Allora, la nota sugli insetti per la lotta biologica, intendi quelli?
Intendo dire il ragionamento dove tu dici purtroppo i veleni utilizzati in agricoltura finiscono anche nei nostri circhi, risultando pericolosi. Insomma, questa è la nota tecnica, diciamo così. Però ecco,
la nota vuole spiegarci che esiste un modo diverso di coltivare con successo, come sfruttare la voracità delle coccinelle, perché appunto sembrano tanto carine e dolci, poi sono dei predatori famelici, sì, perché divorano gli afidi, che sappiamo essere un problema per le nostre culture.
Certo, e quindi insomma, come capite, ci sono tantissimi appigli, soprattutto pensando a qualcosa da così insegnare per aiutare i bambini a conoscere il mondo che ci circonda, dal piccolo al grande. C'è una cosa che per certi versi mi ha sorpreso, è che in questa vacanza di Chiocciolina si arriva addirittura al gatto, che pure è animale, come dire, molto meno strano o esotico. Com'è che vi è venuta voglia di Manuela di introdurre il gatto?
Ma allora, il gatto, perché così iniziamo subito a classificare i bambini, gli animali per i bambini, quindi parlare del gatto, riconosciamo un animale con il pelo e quindi conosciamo un mammifero, è il primo che incontriamo. La classificazione, tanto per mettere un pochino di ordine nelle idee, ecco. Ecco, per quello, quindi un mammifero si riconosce perché ha il pelo, e poi è una gatta che si incontra, che spiega che ha le mammelle, perché mammifero vuol dire portatore di mammelle.
Certo, ed è una cosa che ogni tanto ci dimentichiamo. Un altro degli animali da me prediletto, proprio per il, come dire, non solo per la sua funzione, ma anche perché insomma è qualcuno con cui bene o male abbiamo tutti avuto a che fare prima o poi, è il lombrico. Il lombrico che vive nelle sue etanee, nei suoi percorsi sottoterra, e che è così fondamentale. Mi ha divertito molto Ilaria Scartabellati, lo sguardo di Chiocciolina nella tana del lombrico.
Sì, Chiocciolina è sempre curiosa, quindi va a infilarsi sottoterra per scoprire qual è il regno dell'ombrico, che cosa fa nel suolo, che gallerie ci scava per renderlo fertile, e quindi sì, l'ho disegnata proprio a testa in giù, infilata in uno dei buchetti da cui esce o entra l'ombrico e manda fuori tutta la terra, e quindi lì che curiosa. Un po' diversa la faccia quando poi vede in superficie che cosa l'ombrico si ritrova a fronteggiare, tra mozziconi di sigarette, pezzi di plastica. È l'unico disegno di una chiocciolina triste.
Sì, effettivamente lì con due tratti sei riuscita a dare la tristezza. Sentite, c'è un appuntamento per chi voglia insomma conoscere da vicino le autrici di Chiocciolina va in vacanza, ed è appunto sabato 25 gennaio alle 10:30 alla Biblioteca Oglio di via Oglio 18 a Milano. Di che si tratta, Manuela?
Allora, è una presentazione a laboratorio, però di tutti e quattro i libri.
Sì.
Io durante le presentazioni in laboratorio porto degli animaletti tassidermizzati, dei crani, dei fossili, delle parti di animali, eccetera, e quindi spiego con l'utilizzo di questo materiale didattico che i bambini possono maneggiare. L'appuntamento, sì, quello delle 10:30 è ormai tutto pieno, abbiamo già 25 bambini, che è il numero massimo, perché poi ci sono anche i genitori che vengono comunque
coinvolti
anche loro. Per cui abbiamo aperto un secondo turno alle 11:45, e per poter partecipare bisogna iscriversi. Posso dare l'indirizzo?
Certo,
mail?
Certo.
Allora, C come Como, C.biblioolio, tutto attaccato con due O, biblioolio, chiocciola comune.milano.it.
Allora, io ti ringrazio, vi ringrazio. Abbiamo parlato con Manuela Mariani e Ilaria Scartabelli.
Cecilia, scusa.
Sì, prego, prego.
Posso dire ancora una cosa? Se
sì,
non dovessero riuscire a partecipare i bambini, ripeterò l'esperienza l'8 di marzo presso la libreria Il Dodo di Via Vallarsa, sempre in zona Corvetto.
Perfetto, poi mandami i comunicati così lo ricordiamo. E dicevo che io ringrazio per essere state con noi Manuela Mariani, Ilaria Scartabellati, autrice e disegnatrice Chiocciolina va in vacanza, una nuova avventura che è rivolta ai bambini, ma che diverte anche i grandi che ci capitano. Grazie mille.
Grazie a te, grazie.
Grazie Cecilia.
Ciao, buona giornata.
Altrettanto, grazie.
Ed ecco, eccomi qui a salutare, ringraziando per l'ascolto e dandovi appuntamento a domani, come sempre dopo le notizie delle 12:30. Buon proseguimento dell'ascolto e ricordate armadillo@radiopopolare.it e la pagina Facebook Considera l'Armadillo. Ciao ciao!